Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Le letture di oggi aprono il nostro cuore alla speranza. C'è una promessa di Dio. Già nella prima lettura, Davide, che voleva fare una casa, voleva fare un tempio, in quei tempi non c'era ancora il tempio di Gerusalemme. Lui voleva dedicare tutta la vita a costruire finalmente una casa per Dio, dove tutto il popolo potesse andare a cercare Dio. E si sente dire: guarda che tu non farai niente, sarà Dio che ti farà una casa, giocando sul termine casa, che qui non è più il tempio, ma è una discendenza che non finirà mai. Si dice: quando tu ti addormenterai, quando dormirai come tuo padre, quando morirai, ancora i figli dei figli dei figli dei figli dei tuoi figli, io li benedirò, sarò con loro. Ecco, vedete, c'è una promessa di Dio, non c'è solo per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i pronipoti, per i figli dei figli. E noi sappiamo che invece spesso noi siamo disperati, noi non crediamo al futuro. L'uomo non crede al futuro, l'uomo si preoccupa di qualche brandello di vita, di arrivare alle vacanze di Natale, di arrivare alle vacanze dell'estate. E Dio dice: tu hai una promessa che dura quanto il tempo, e anzi buca il tempo per arrivare all'eternità. Vedete, la parola di Dio oggi ci dà una speranza, ci vuole far riflettere su una speranza che è grande, che non è piccola come a volte il cuore dell'uomo. Ci vuole dire che noi possiamo credere nella grazia, che Dio agisce quando a noi ci sembra anche di aver sbagliato tutto, quando a noi sembra che la storia non vada da nessuna parte, perché Dio è più grande del cuore dell'uomo. Il Vangelo di ieri, quando si comincia la novena, si racconta di quanti figli e padri ci sono stati fino ad arrivare a Gesù. Sono 14, più 14, più 14. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, e così via, fino a Mattan che generò Giacobbe, che generò Giuseppe, lo sposo di Maria da cui è nato il Cristo. Io sto imparando ad amare molto questo testo. Sapete che questo testo ci dice proprio che Dio scrive diritto nelle righe storte della vita. Quando dicevano i nostri nonni, Dio è capace di scrivere diritto nelle righe storte della vita. Anche se Davide ha peccato, anche se Salomone ha peccato, Dio è rimasto fedele a quella promessa che ha fatto a Davide. Questo numero di 14 nelle generazioni come Matteo le riassume, vuol dire proprio che c'è un ordine del disordine dell'uomo e noi improvvisamente ce ne accorgiamo. Io vi posso testimoniare che la grazia di Dio esiste anche se noi pecchiamo. Ripensando alla storia vissuta in questa parrocchia da ragazzo fino ad oggi, quante volte Dio ha fatto delle cose che noi non ci aspettavamo e non le abbiamo fatte noi. Se c'è una sicurezza che l'uomo di fede ha, che le cose belle non le ha fatte lui, ma le ha fatte Dio. Prima ancora di Maria, Maria è colei che può dire per eccellenza, questo bambino non l'abbiamo fatto noi Giuseppe, io sono detto di sì, l'ha fatto Dio con me. Ricordo un'espressione che diceva un padre sacerdote, mi diceva: quando tu aiuti gli altri nel cammino della fede, tu sei come uno che bleffa poco, tu gli dici vincerò, ma tu non ce l'hai la carta da darti, tu non sai come lui vincerà, dici tu riuscirai a trovare un bandolo della tua matassa, della tua vita confusa, disordinata, ma lui non ha le carte per capire quale carta dovrà giocare al momento giusto. Ma la fede ti dice: Dio te la darà quella carta, quando verrà il momento tu ce l'avrai. È la certezza di una fede che va oltre la nostra capacità di controllare la vita, la nostra capacità di tenerla nelle mani. Se andate nella Cappella Sistina, Michelangelo ha dipinto fra le tante cose una cosa che non si nota mai, perché ci sono altre cose più belle, più grandi, la creazione, il giudizio, ma nelle vele, negli angoli è dipinta tutta la storia di Maria. C'è un uomo, una donna e un bambino. Hanno peccato, hanno fatto dei peccati orrendi. Pensate a Davide che ha tradito il suo matrimonio andando a letto con la moglie che lui ha invitata e facendolo uccidere. Eppure da quel matrimonio, da quel rapporto orrendo è nato Salomone, che a sua volta è stato orrendo ma si è arrivati a Giuseppe. A me piacciono molto queste immagini, sono questi uomini, sono un po' la nostra vita, le nostre famiglie, così sgangherate a volte così belle, e poi dopo una famiglia bella ne viene una sgangherata, dopo una sgangherata ne viene una bella, ma Dio continua ad essere fedele. Ecco, vedete, se Dio è fedele, la grazia ci sorprende, la grazia va oltre quello che noi facciamo. Questo è il primo annuncio del Vangelo di oggi. La storia non la fa solo lui. Maledetto l'uomo che pensa che la storia la fa solo lui e non si aspetta niente dall'opera di Dio. Ma certo, ed è una seconda cosa, dentro questa storia c'è un amore di Dio per Israele. Davide è veramente amato, Giuseppe è veramente amato, Maria sono veramente amati, perché Dio ha amato Israele. Se Dio ha cominciato ad amare qualcuno, non lo lascerà più solo. Se Dio ci ha voluto bene, se Dio vi ha voluto bene, non lascerà la vostra vita senza il suo amore. La fedeltà di Dio ad Israele è la fedeltà e la garanzia che Dio è fedele a noi battezzati, che nessuno che è diventato suo figlio nel battesimo, Dio se lo potrà dimenticare o potrà strappare via da se stesso e buttarlo via. Ecco l'amore per Israele, l'amore che arriva fino a Maria, la promessa che si compie e che Gesù verrà. E dentro questa storia sono entrate anche quattro donne che non erano del popolo eletto. Sono Tamar, Rahab, Ruth, la moglie di Uria. Sono delle donne che erano pagane. È un mistero grande, questa storia si sarebbe interrotta se non fossero entrate queste donne non ebree. Segno che già la storia di Israele non è mai solo la storia di Israele, ma è anche la storia del mondo intero. Dio prende queste donne straniere. Importantissimo ricordare l'importanza dello straniero nella scrittura. Quando tutti sono attaccati a Israele, se non ci fosse una donna straniera, Israele morirebbe. Se non ci fosse la moglie di Uria, la peccatrice, colui che ha peccato col peccatore Davide, non ci sarebbe Salomone, si fermerebbe la che Israele è già accolta dalle donne pagane, perché Gesù verrà per tutti gli uomini. Noi siamo credenti per gli altri, noi crediamo che l'elezione di Dio ad essere cristiani, ad essere battezzati, ad essere sposi, ad essere padri e madri, ad essere preti, non è per noi, ma deve servire agli altri. Gli altri hanno bisogno che venga il Messia, e il Messia verrà tramite il nostro servizio. Ed ecco che si arriva al Vangelo. Marta ingenerò Giacobbe, Giacobbe ingenerò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato il Cristo. Vedete, in questo Vangelo si parla di Giuseppe solo per un accenno. Maria dice: io sono promessa sposa, ma non ci conosciamo ancora, non siamo andati a vivere insieme, non c'è nessun rapporto sessuale fra me e Giuseppe. Come avverrà questo? Ed ecco la meraviglia, c'è una sovrabbondanza delle nostre forze. Gesù non nasce da Giuseppe, Gesù non nasce semplicemente da Maria, viene direttamente da Dio. Dio è fedele non solo perché Dio porta a compimento quello che ci ha promesso, ma perché la sua promessa va molto oltre ciò che noi abbiamo capito di questa promessa, va molto oltre ciò che noi ci aspettiamo. Questo bambino sarà l'inaudito, sarà l'inatteso. La seconda lettura, San Paolo, scrivendo i Romani, dice un'espressione enorme: il mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni. Dio si è tenuto in bocca il suo segreto, il suo amore, il suo figlio. Lo ha tenuto nascosto per secoli e nessun uomo si è mai neanche immaginato che Dio poteva venire in mezzo a noi. E difatti le altre religioni non ci riescono a credere, e difatti tanti uomini che hanno cercato Dio, tanti filosofi, non sono mai arrivati a credere che Dio poteva venire in mezzo a noi e farsi uomo. Questa promessa, questo dono supera enormemente ogni nostra richiesta, ogni nostra preghiera. Se volete, la nostra fede è proprio questa, la nostra fede non è il nostro desiderio, la nostra fede è la scoperta di una cosa che noi neanche ci immaginavamo. Se fosse solo la risposta al nostro desiderio, avrebbe ragione Foglia, questo filosofo che dice che ogni uomo si fa un Dio a immagine e somiglianza di se stesso. Uno ha un'idea di Dio ed ecco Dio uguale all'idea che lui ha. Invece Maria accoglie un Dio che si fa carne, e lei non è pronta per questo, non sa com'è possibile, è solo nello stupore, nella meraviglia, nella grandezza di questo evento. Ed ecco allora infine la sua risposta. San Paolo la chiama nella seconda lettura l'obbedienza della fede. La fede è sempre un'obbedienza. L'obbedienza non ce l'ha innanzitutto la moglie rispetto al marito, il marito rispetto alla moglie, il prete per il suo vescovo. L'obbedienza è la risposta di Dio all'uomo. Chi non obbedisce non crede. Perché la fede non è il nostro andare verso Dio, ma il nostro dire di sì a Dio che viene a noi. Tu ci mandi il figlio e io ti dico: sì Signore, ti credo, sì divento cristiano, sì, questa è la verità, di questo parlerò al mondo. Maria dice: avvenga di me secondo la tua volontà. Maria è per eccellenza più ancora di Abramo, la donna della fede. La fede non la fa lei, lei dice di sì a Dio che viene. Come sarebbe sciocco un uomo che ha la donna che la vuole sposare e dice: no, non ti voglio sposare, c'ho altro per la testa, non è obbediente, c'ho la testa dall'altra parte. Così sarebbe insensato un uomo che ha Dio che gli dà il suo figlio, dice: se no, io dubito, io non credo, io ho la testa dall'altra parte. Maria dice: certo Signore, io sono la serva, avvenga di me, si compia alla tua parola. Che cosa poteva capitare di più grande nella mia vita che dire di sì a Dio? E Maria dice di sì a Dio. Ecco, ci aiuti il Signore a credere che c'è una promessa, che anche se le vite nostre, le vite degli altri, sembrano a volte senza capo né coda, quella vita porterà un frutto nell'opera di Dio, nel disegno di Dio, se la persona lascia di nuovo entrare Dio in questa storia. E Dio entra a volte anche se l'uomo neanche lo lascia entrare. Ma ci aiuti poi a comprendere che questa speranza non è solo una speranza che riguarda il domani, è una speranza peggiore.